Veramente è un onore essere qui questa mattina. Siamo qui, io sono qui perché ho portato un gruppo di americani della chiesa mia a fare un po' di evangelismo, a fare un VBS, come si dice? Un corso per bambini. Che ne so. Veramente, come già vedete, il mio italiano non è buono per niente, mi sento come un tredicenne. Perché l'ultima volta che ho parlato italiano ogni giorno era quando avevo 13 anni, quindi è da 16 anni che sono in America e se mi esce una parola in inglese spero che mi perdonate. Comunque vivo a Washington DC, che è la capitale dell'America, non è in uno stato, un po' come il Vaticano, c'è la città sua e nazione sua quasi, e sono in una chiesa evangelica lì a Washington, si chiama Springfield. Comunque, abbiamo tre maschi, tre bambini, io e mia moglie Jenny, e siamo sposati da 8 anni, abbiamo un bambino di 6 anni che si chiama Davide, uno di 4 che si chiama Matteo, come voi, e uno di 2 anni che si chiama Nico. E ora abbiamo la gioia di avere una bambina che arriva a settembre. E io sono un padre molto espressivo, si dice, sono molto felice, c'ho tanta gioia, canto molto forte e così quando sto a casa dico le storie ad alta voce. Davide felicissimo, Matteo felicissimo e Nico là tutto così fa psh, e dice di sta zitto. Comunque un giorno mi vorrà bene pure lui. Comunque è bellissimo essere qui, amo l'Italia, non solo la cultura, il cibo ovviamente, la città di Roma, il calcio, ma soprattutto a voi, perché io il clima non mi importa, se nevica o non nevica non mi importa, il fatto che ci sia una chiesa come Roma che ama il Signore, vedere tutte queste facce nuove che non ho mai visto prima vuol dire che il Signore sta lavorando qui a Roma, è molto molto bello, devo molto a questa chiesa, sarò sempre grato al Signore per avermi concesso 13 anni qui. Sono cresciuto molto qui, e 13 anni è l'onore di frequentare questa chiesa per così tanti anni. E prima di scoppiare a piangere, vi chiedo di aprire la Bibbia ad Ebrei, capitolo 10. E se volessi intitolare questo messaggio, lo intitolerei Più che spettatori. Più che spettatori. Come ho detto prima, ho un grande amore per il calcio. In passato lo praticavo, adesso il pallone ce l'ho in pancia, quindi mi piace vederlo giocare da altri più bravi di me, più magri di me, più veloci di me. Mi piace molto fare il tifoso, e se vi state chiedendo di che squadra tifo, romanista sicuro. Però mi ricordo dov'ero nel luglio del 2006, durante la finale di Berlino, quando l'Italia giocava con la Francia, stavo a casa in Florida. Non c'era un italiano proprio in vista, non c'era nessuno. Ero nervosissimo a vedere la partita con mio fratello e col papà. Ma avresti dovuto vedere. Quando guardo una partita di calcio, se è la Roma o l'Italia, non sto calmo per niente. Ma è incredibile, sono entusiasta. Sto seduto al limite della poltrona. Urlo ai giocatori, passa, passa. Ma che te sei magnato? Urlo all'arbitro, oh ma ti metti gli occhiali? O gli dico, oh ma va a arbitrare le pecore. La cosa bella è che do consigli pure all'allenatore, diceva Lippi, ma perché fai giocare questo? Ma metti dentro questo che è più veloce, più bravo, fa gol. Urlo tutto il tempo e penso di fare una differenza. Penso che mi ascoltano, che mi sentono, sto più di 10.000 km di distanza. Ci stanno le acque giganti in mezzo e penso che mi sentono attraverso lo schermo. È interessante che molte volte le persone si comportano un po' così in chiesa pure. Fanno gli spettatori. Non si sentono come se sono partecipanti loro. È molto facile diventare spettatore. Infatti, almeno in America, ci sono molte chiese che incoraggiano la gente a diventare spettatori. Sono stato in una chiesa dove il pastore diceva mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi lo show. E vabbè. un'altra chiesa aveva delle poltrone come, se, come ce l'hanno al cinema, lo schermo davanti a loro, così che neanche devi vedere, sei così distante che neanche devi guardare il pastore che predica, basta guardarlo qui sulla TV davanti a te. E sono tutti incoraggiati a diventare spettatori. Ci sono migliaia di persone che vengono in chiesa e molte non vanno neanche, però se ci vanno arrivano 5 minuti dopo che inizia, e quando vanno via, mentre durante l'ultima preghiera se ne scappano, non parlano con nessuno. Se parlano con qualcuno è un miracolo. Molti arrivano in chiesa e hanno tante aspettative, vogliono essere serviti dagli altri, e io mi chiedo, è questo quello che vuole il Signore? Penso che studiando questi due versetti, versetti 24 e 25 di Ebrei 10, mi ha sconvolto un po' il modo di pensare di come venire in chiesa. Che pensiero ho in mente mentre sto arrivando in chiesa? Il Signore vuole che siamo più che spettatori, vuole che siamo dei partecipanti. Dice così in versetto 24, nel versetto 24 dice: facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Io penso che qua in Ebrei troviamo quattro parole che veramente possono cambiare il nostro modo di fare chiesa, il nostro modo di venire in chiesa, ci può cambiare la mente. E nel versetto 24 troviamo la prima parola e dice: facciamo attenzione gli uni gli altri. La Bibbia è piena di gli uni gli altri, ce ne stanno oltre 50 degli uni gli altri. Stavo condividendo il Vangelo a una signora al parco l'altro giorno e mi ha detto quello che mi hanno detto centinaia di persone a cui ho dato il Vangelo. Per me la fede è qualcosa tra me e Dio, non è qualcosa che si condivide con la gente intorno a te, è personale, è tra me e Dio. E invece qui lo scrittore del libro degli Ebrei rigetta questo modo di pensare e dice: facciamo attenzione. In altre parole dice: preparati. Quindi la prima parola che vediamo stamattina è la parola preparati. Preparati. È interessante che ci dice qui che dobbiamo fare attenzione, che dobbiamo considerare, dobbiamo ricordarci continuamente di questo. Questo vuol dire che non è una cosa che ci viene naturale. Pensare agli altri non è una cosa che ci viene facile. Non è che ci svegliamo la mattina pensando: come posso amare le altre persone? Ma specialmente quando si arriva in chiesa la domenica mattina. È difficile entrare in una chiesa e pensare: come posso servire le altre persone? C'era un uomo, un cantante, si chiama Lionel Richie, cantava una canzone intitolata Easy Like Sunday Morning, che vuol dire facile come la domenica mattina. Di una cosa sono sicuro: non è possibile che Lionel Richie è mai andato in chiesa la domenica mattina con bambini piccoli, perché non è facile andare in chiesa con i bambini piccoli la domenica mattina. Bisogna lavarli, bisogna vestirli, bisogna dargli da mangiare, bisogna già pensare al pranzo, bisogna preparare se stessi, bisogna preparare il marito, almeno per mia moglie c'è quattro persone da preparare, me incluso. Non è facile. Poi bisogna trovare parcheggio, almeno in Italia è più difficile, bisogna trovare parcheggio. Poi abbiamo i problemi finanziari, familiari, eccetera. E come si fa? In questi versetti troviamo la risposta. Ci dobbiamo preparare. Ci dobbiamo preparare. Facciamo attenzione vuol dire che ci dobbiamo preparare mentalmente. Dobbiamo meditare. Dobbiamo contemplare. Dobbiamo allenarci. Avevo un amico che mi discepolava, e durante una conversazione su questo argomento mi stava incoraggiando a pensare agli altri quando vado in chiesa. Ha detto che lui, quando sta in gruppo, prega che il Signore lo aiuti ad incoraggiare gli altri. L'ha detto così veloce, mi è scappato, quasi mi è fuggito, però l'ho sentito, però non l'avevo capito. Poi siamo andati a un ritiro con la chiesa ed era incredibile guardarlo a lui. Tutti quanti che giocavano biliardino, ping pong, parlavano, giocavano a carte. E io l'ho notato a lui, e lui stava lì e stava pregando, stava pensando, si stava preparando a trovare qualcuno che stava solo, con cui poteva dare il Vangelo, con cui poteva incoraggiare, parlare della Bibbia. Noi tutti a giocare così e fare a caso. Lui guardava, si preparava, pensava a modi di poter incoraggiare le persone intorno a lui. Era una cosa che non avevo mai pensato prima. Prima di venire in chiesa, prima di incontrarti con un cristiano a pranzo o qualcosa così, ti devi preparare. Ti devi preparare a pensare agli altri. Questo vuol dire che andare a dormire alle 2 di mattina, il sabato sera, non è buono, non è saggio, non è un'opzione. Come faccio a pensare agli altri se sono stanchissimo? Come faccio a entrare in chiesa la domenica mattina e pensare alle persone intorno a me se sono incredibilmente stanco? Questo vuol dire che non mi metto a giocare ai videogame alle 9 di mattina prima di arrivare in chiesa, o mi guardo un telefilm che mi lascia in sospeso, e tutto il tempo mentre il predicatore predica sto pensando che succederà la prossima cosa al mio attore preferito. Come si fa a pensare agli altri, a pensare al Signore, se non ci prepariamo? Ma una cosa interessante qui è che non è solo il pensare agli altri, ma il concetto qui è di pensare a come aiutare gli altri. La parola come è importantissima, perché non basta solo pensare, ma bisogna pensare ai modi, diversi modi, e al come aiutare le persone intorno a noi, perché le persone intorno a noi sono persone vere, ma sono persone differenti da ciascuna all'altra. Come ho detto, io sono appassionato di calcio, ed è interessante come parlano bene di Antonio Conte in questo momento, e dicono che si prepara per le partite. E cosa fa per prepararsi? Guarda i video, guarda le partite delle altre squadre contro cui gioca, così che mette la squadra in un modo che andrà bene, andrà meglio contro la squadra con cui gioca. Se la squadra ha difensori altissimi, sotto 3 metri, però sono un po' lenti, metti gli attaccanti veloci e cerchi di sfruttare la velocità degli attaccanti. Se c'hai una difesa che è molto bassa, e che però sono veloci, ci metti uno alto 3 metri dentro che può schiacciare di testa. Il concetto è che è quando ci prepariamo per venire in chiesa, dobbiamo prepararci a pensare alle altre persone e dobbiamo aiutarli in modi che servono a loro. Quindi non basta solo pensare, ok, voglio aiutare la gente, ma c'hai questo concetto che quando entri in chiesa vuoi aiutare le persone nel modo che serve a loro. Non è che mi imparo un versetto e lo do a tutti, nonostante quello che stanno attraversando. Se la mamma sta morendo di cancro, se hanno trovato un lavoro, gli dico lo stesso versetto. No, bisogna conoscere le persone. Prima Tessalonicesi 5,14 dice molto chiaramente: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e a essere pazienti con tutti. 3 diversi tipi di persona, li tratti tutti diversi, non è lo stesso con tutti. Tutti quanti in questa stanza siamo diversi, attraversiamo problemi, tristezze e anche gioie diverse. Tutti abbiamo personalità diverse. Avevo compagni di squadra che, se un allenatore voleva stimolarli a giocare meglio, li doveva strillare, ed altri che se gli strillavi giocavano peggio. Loro avevano bisogno di incoraggiamento. In chiesa dobbiamo pensare a curare le persone intorno a noi in modi che le aiutano. E questo non è compito solo per gli anziani o le guide della chiesa. Questo è compito di tutti. Il problema è che siamo propensi a pensare a noi stessi. Naturalmente nella nostra carne siamo inclini a pensare a ciò che noi possiamo ricevere dalle persone. Amiamo le persone che magari sono ricche, così che ci portano fuori a mangiare, o amiamo le persone che sono belle e divertenti da stare insieme, così che mi sento più felice. Questa è la mentalità che io chiamo la no io. No io. C'era un amico mio che ha avuto una figlia e le prime due parole che ha imparato erano no io. Era tutto suo. Tutto era suo. È carino quando lo fa una bambina di un anno, ma non è più carino quando lo faccio io. Ora diventa brutto. Noi dobbiamo decidere nelle nostre menti di allenarci a pensare agli uni e agli altri. È una decisione che prendiamo e non sarà mai naturale. La vita cristiana è una vita di umiltà e servizio. È una vita che pensa agli altri. Io ho una domanda per voi. Boh, non ci conosciamo bene, però vi voglio fare una domanda. A cosa pensi prima di venire in chiesa? A cosa stai pensando? Stai pensando al pranzo? Alla partita? Magari stai pensando a cosa puoi ricevere dalle altre persone? O stai pensando a dei modi per dimostrare amore alle persone che Dio ti ha messo intorno? E la preparazione è tutto. Però la domanda deve essere questa. Una volta preparati, una volta che ho pensato a come venire in chiesa con l'atteggiamento giusto, cosa dobbiamo fare per le altre persone? E vediamo cosa dice il passo. Se torniamo qui, dice, facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. La parola qui è incitare, o meglio, provocare. Quindi la seconda parola che vediamo stamattina è la parola provoca. Provoca. E provocare ha un senso negativo, è quello che facevo mio fratello tanti anni fa quando gli facevo i dispetti, lo provocavo ad essere arrabbiato, molti anni fa, la settimana scorsa già, no scherzo. Qui Paolo prende quella parola e la usa in senso buono, provocatevi gli uni gli altri, e questo ha un significato molto più forte dell'incoraggiamento, questo è il concetto di tirare qualcuno. Di spingere qualcuno, come un preparatore atletico che ti spinge a fare più di quello che pensi di poter fare. Questo vuol dire che non è naturale amare o fare le buone opere. Infatti, naturalmente, come abbiamo già sentito stamattina, nella carne noi vogliamo andare nella direzione opposta. Vogliamo pensare a noi stessi. Siamo egoisti, siamo propensi a peccare. Ed è per questo che abbiamo bisogno di amici. Amici che amano il Signore, che vogliono che noi amiamo il Signore. Essere un monaco non funziona. Essere un lupo solitario è impossibile. Sì, da soli possiamo imparare di Dio, possiamo crescere nella conoscenza biblica e nella teologia, ma senza i fratelli e le sorelle da amare, ma anche da cui imparare, non potremo mai crescere in un modo sano. Hai bisogno di loro, ma non solo quello, loro hanno bisogno di te. Tutte le persone intorno a te adesso hanno bisogno di te. Tu dici forse, io cosa ho da offrire agli altri? Se sei un cristiano, Dio ti ha dato doni, e tutti i doni che dà il Signore nel Nuovo Testamento sono sempre da usare nel contesto della Chiesa, verso altre persone. Forse a me mi ha dato il dono di stare da solo, non penso, non c'è quel dono nella Bibbia, non l'ho letto. Il servizio, l'insegnamento, la misericordia, eccetera, sono tutti da mettere in pratica con persone vere, con persone intorno a te. Quindi siamo tutti vitali nella Chiesa. E se la mia mano, che sta qua, sta a 10 metri di distanza, è roba da film horror, non è una cosa buona. Il corpo non sta bene se la mia mano sta di là. Ora la mano sta a pezzi, la mano muore, però il corpo non sta bene. Tutto il corpo ha bisogno della mano. Ora se tu dici io vado in cielo, sono credente, sono cittadino del paradiso, allora automaticamente sei parte della famiglia di Dio, sei parte del corpo, ma non del corpo generale di tutto il mondo, ma di un corpo specifico, in una nazione, in una città, in un posto, e sei assolutamente importante. Non sei uno spettatore, sei un partecipante, la salute della Chiesa dipende anche da te. Ovunque, chiunque tu sei, sei una parte importante del corpo e bisogna avere questa mentalità, non per inorgoglirti, ma per capire che non si può essere pigri con la propria vita spirituale, perché non ha effetto solo su te stesso, ma se lo scrittore agli ebrei c'ha ragione, ha l'effetto sull'intera Chiesa. Tanti mi dicono pure a me, mi incontro con giovani ogni giorno e mi dicono: quello che faccio in privato non importa, faccio male solo a me stesso. Beh, se è vero quello che stiamo leggendo stamattina, non è più vero questo concetto. Non è vero, il tuo peccato privato ha un grande effetto sugli altri. Non solo perché ti rende meno pio, ma ti rende anche egoista. E quando vieni in chiesa sarai più concentrato su te stesso. Non cresci quanto potevi se leggevi la Bibbia invece di peccare. È ovvio. E avrai difficoltà a sapere come aiutare gli altri intorno a te. Non conosci la Bibbia nel miglior modo possibile. Siamo molto benevoli verso noi stessi. Siamo sempre più propensi a pensare bene di noi stessi. Se sto guidando in Washington DC, anche si vede pure qui in Italia, se qualcuno mi taglia la strada, che dico? Questo deve morire subito, levalo di mezzo, portalo in prigione. Se io lo faccio agli altri, che dico? Se lo meritavano. La stessa cosa abbiamo fatto e per qualche ragione lui deve morire, ma io l'ho fatto perché se lo meritavo. Vi ricordate Davide in 2 Samuele capitolo 12? Dopo aver avuto un bambino con Bathsheba, di aver ammazzato Uria ed altri, sono morti a causa del suo peccato, viene trovato da Nathan, che gli racconta questa storia, quasi come se ha bisogno di aiuto da Davide, però noi sappiamo cosa voleva fare. E racconta la storia di un uomo ricchissimo con molti agnelli, più agnelli di che si può anche immaginare. E quando viene a visitarlo un amico, cosa fa? Non prende dai suoi agnelli, che ce n'ha migliaia, ma prende dal vicino, quello che sta a casa vicino, che ce n'aveva uno, e era come una figlia per lui, e ruba da lui. E Davide cosa fa quando sente questa storia? Si alza in piedi e dice: quest'uomo deve morire subito, ammazziamolo, è terribile quello che ha fatto. E Davide lì sta in piedi e ha ammazzato gente, ha fatto cose terribili, e dice che quell'altro deve morire. E cosa deve succedere a Davide allora? Siamo molto veloci a pensare il meglio di noi stessi e il peggio degli altri. Ed è per questo che abbiamo bisogno delle persone nella nostra vita che ci provocano ad amare e fare le buone opere, perché da soli non potremo mai vedere i punti ciechi nella nostra vita. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri che ci guardano la nostra vita, ci aiutano, ci spingono, ci provocano ad amare il Signore e a fare le buone opere. Ed è per questo che la prossima parola è così importante. Torniamo al versetto 25, guarda cosa dice. Dice: non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare. Lo scrittore agli ebrei ci dice che vogliamo priorizzare, la parola priorizzare, vogliamo priorizzare, abbiamo bisogno di priorizzare, perché sembra qua nella chiesa primitiva che c'erano alcuni che avevano difficoltà ad andare in chiesa, non ci andavano a volte, stavano a casa. Ma prima di giudicarli, guarda il versetto 32, qui un paio di versetti dopo dice: ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Sembra che la perseguitazione era grande a quei tempi. E noi invece che scusa abbiamo? Mi devo preparare per tifare bene la partita del pomeriggio. Voglio dormire. E anche se noi non siamo perseguitati, siamo tentati a non andare in chiesa come loro, magari anche più di loro. Questo versetto parla del culto tra fratelli e sorelle in Cristo, sta parlando della adunanza settimanale, sta parlando di questa mattina, sta parlando della domenica. È la cosa più importante che tu puoi fare in tutta la settimana. Non c'è niente di più importante. Dobbiamo combattere per l'opportunità di stare con altri credenti. Ma diciamo che è possibile anche venire in chiesa e non avere un effetto positivo sulle persone, non farlo bene. Non basta venire in chiesa, ma è il primo passo. I miei bambini non impareranno mai a nuotare se non entrano nell'acqua. Il primo passo è entrare nell'acqua. Ma solo stare nell'acqua non è nuotare. Devono muovere le mani, devono muovere le gambe in sincronia, devono farlo bene. Allo stesso modo, lo scrittore agli ebrei dice che devi priorizzare la domenica mattina. E io mi chiedo, la gente che non viene, a che sta pensando? Chi mai vorrebbe perdere questo dono incredibile del Signore? Prima di tutto, trovi la musica preparata per il tuo bene, incredibile. Canzoni che ti incoraggiano ad amare il Signore, che ti aiutano a lodare il Signore insieme ad altri, non da solo in camera, ma con altre persone. È un incoraggiamento incredibile. Poi pensate a questo, c'è un pastore, un anziano, che si è messo a studiare tutta la settimana in un modo che noi non avremo il tempo da fare. E sta studiando l'ebraico, il greco. E sta lavorando sodo per capire un passo della Bibbia. Ma proprio bene. E tutto questo è per te. Lo sta facendo per il tuo bene. Per aiutare a te. È una cosa incredibile. E loro mentre studiano, sì, stanno imparando loro, ma stanno pensando a facce, a persone nella chiesa a cui questo può essere utile. Vogliono che ami il Signore di più attraverso questo studio che stanno facendo. E rimanga a casa. Porto mia figlia alla partita. Ma che sono matto? Incredibile. Poi oltre a quello, ci sono dozzine di persone che stanno cercando di vivere in questo modo, pensando agli altri. E vengono in chiesa col pensiero di aiutare gli uni gli altri, di incoraggiarti. Stanno venendo in chiesa, stanno pregando, Signore, aiutami a entrare in questo posto e essere un incoraggiamento alle persone intorno a me. Te incluso. Quindi loro stanno entrando qui per aiutarti a te, per incoraggiare a te, per amare te. Non è una cosa da perdere. È una cosa incredibile. Se non viene in chiesa qualcuno, sta perdendo una benedizione incredibile. Ma oltre a quello, non è che non solo non sarai benedetto, ma c'è grande pericolo, perché la tentazione del mondo è grande. E se non si sta crescendo nella vita spirituale, c'è molta probabilità che stiamo andando nel modo opposto. E il mondo sicuramente non sta migliorando. E la tentazione è grande. Sto sull'aereo, sto cercando un film da vedere. C'ho un modo per vedere le cose che questo film fa vedere, le sporcizie dentro il film. Ma è impossibile trovare un film che si può guardare questi giorni. È una cosa incredibile. 50 anni fa, quando facevano vedere la camera da letto di una coppia, mettevano i letti staccati, che non era neanche vero, però per non dare neanche il pensiero della sporcizia mettono i letti staccati. E adesso, ma se non c'è la nudità o qualcosa, le parolacce, qualcosa, è un miracolo. Noi stiamo crescendo in un mondo che è terribile. avremo tante tentazioni e sentiremo sempre tentazione che ci porta a fare il peccato. E poi abbiamo la carne che ci dice di amare noi stessi, che si arrabbia quando la gente intorno a noi non ci ama quanto ci amiamo noi stessi, ai livelli che noi vogliamo che ci amano. E saremo sempre tentati a cercare l'amore e la felicità nelle cose del mondo. Cosa ci fermerà? L'ubbidienza. Dare la priorità alle cose più importanti. E non c'è niente di più importante al mondo dell'incontro settimanale con i credenti, con i fratelli e le sorelle in Cristo. Abbiamo bisogno d'aiuto. La vita è difficile ed è per questo che l'autore del libro agli Ebrei finisce questo versetto con queste parole che dice: non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Magari il quarto concetto, la quarta parola è di portare i pesi degli uni gli altri, di sollevare, di portare su. Questo concetto ha il concetto di incoraggiare, di esortare, per quello che usa la parola esortandoci a vicenda. Non è facile essere un cristiano. Se l'Italia è come l'America, allora ogni giorno che passa la nazione odia Dio più e più, e la sua parola un po' di più. Essere un cristiano, il costo di essere cristiano cresce ogni minuto che passa. La Chiesa diventerà, speriamo, un'oasi per il cristiano vero. Non vedranno l'ora di respirare ed entrare in comunione con i fratelli e le sorelle in Cristo. Ed è imperativo che ci incoraggiamo, perché è facile criticare, è facile scoraggiare la gente intorno a noi. Invece Dio ci dice questa mattina di andare controcorrente e di incoraggiare, di sopportare, di portare i pesi delle persone intorno a noi. E guarda cosa dice ancora. Dice che l'incoraggiamento deve crescere ogni giorno sempre più fino al giorno del ritorno del Signore. Questo è il giorno che Dio parla nel versetto 25. Cos'è il giorno? È il giorno che il Signore ci porta in cielo. È il giorno che ritornerà. Quando è l'ultima volta che hai pensato al fatto che il Signore potrebbe ritornare in questo momento? In questo momento. I cristiani ai tempi della Bibbia ci credevano in questo concetto. Infatti, se leggi il Nuovo Testamento, sembra che loro pensavano che Gesù ritornava nella loro vita, durante la loro vita. Infatti, quando nell'Atti capitolo 1 stanno guardando a Gesù che torna su, che va su nel cielo, l'angelo viene, gli spaventa, e se non veniva l'angelo stavano ancora a guardare su in cielo, a questo giorno stavano ancora là. E l'angelo gli dice cosa? Nel modo che è andato su, ritornerà. La motivazione che loro hanno avuto per andare, per dare il Vangelo così velocemente, così con tutta questa ansia, sembra. Subito volevano farlo. Non avevamo tempo di aspettare Natale prossimo, un anno prima di dare il Vangelo a una persona. Facciamo l'amicizia, parliamo di questo concetto, poi l'anno dopo parliamo di una. Ma non c'era la fretta. Perché? Perché pensavano che il Signore ritornava a qualsiasi momento. E qui noi siamo 2000 anni dopo, più vicini al ritorno di Cristo di nessuno mai, e non ci pensiamo quasi mai a questo concetto. Almeno è vero per me. Non soltanto abbiamo meno probabilità della Chiesa primitiva di venire in Chiesa, anche se la perseguitazione era 30 volte peggio per loro che per noi, ma noi allo stesso momento pensiamo meno al ritorno di Cristo, anche se siamo molto più vicini a questo giorno di loro. L'autore dice che ogni giorno che passa dobbiamo crescere nel nostro incoraggiamento gli uni per gli altri. La vita è difficile, è molto difficile. E la Chiesa deve diventare il posto più bello che ci sia per noi. È difficile parlare con centinaia di persone all'università, come abbiamo fatto noi in Chiesa quest'ultimo semestre di scuola. Centinaia di persone. E nessuno è venuto in Chiesa. Non si è convertito nessuno. Ma io dico, queste sono ore, sono centinaia di ore che abbiamo messo a parlare con la gente. E prendono in giro e scoraggiano. È difficile essere un cristiano. Hanno appena sparato in molti ad Orlando, Florida. Non so se avete sentito di questo, l'uomo che è entrato dentro al club, che era gay, e hanno sparato a dozzine di persone. È una cosa incredibile. È interessante vedere cosa è successo subito dopo. Sui social media, su Twitter e Facebook, in dozzine di persone hanno scritto che la colpa non è dell'ISIS o dei musulmani, ma dei cristiani, perché loro hanno introdotto questo pensiero negativo verso gli omosessuali in America, e è causa loro che adesso la gente vuole sparare le persone che sono omosessuali. Io mi chiedevo sempre come faceva Nerone a dare la colpa ai cristiani dopo che ha bruciato Roma. E ora non mi chiedo molto più questa domanda, perché si vede adesso. Hanno dato la colpa subito ai cristiani. Non è facile. Non è facile essere credente. La vita è difficile. E la Chiesa deve diventare il posto più bello del mondo per noi. Dobbiamo sentirci come se possiamo prendere un respiro quando camminiamo in questo posto. Più bello posto. E questo comincia da te. Da te che sei seduto qui, comincia da te avere l'atteggiamento giusto. Il fatto che ti rendi conto che sei più di uno spettatore, ma che sei un partecipante. Non solo ci dobbiamo preparare prima di venire in Chiesa, dobbiamo pensare a modi di amare gli altri e di spingerli, di provocarli ad amare il Signore di più e a fare le buone opere. Dobbiamo priorizzare questo incontro ogni settimana, ma dobbiamo sopportare, dobbiamo portare su, dobbiamo portare i pesi degli uni agli altri. E il Signore penso che sarà felice del nostro comportamento. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questa mattina, ti ringraziamo per l'oasi che è la Chiesa. Siamo molto felici di poter stare insieme ogni domenica. Ti ringraziamo per questa per il lavoro che stai facendo in noi e negli altri intorno a noi. Stai crescendo questo amore verso per te e per la tua parola, così che possiamo essere un aiuto per ciascuno, per gli uni gli altri. Ti ringraziamo che la vita cristiana non è una vita che dobbiamo fare da soli, ma è una vita che possiamo fare con le altre persone. Ti preghiamo che possiamo pensare al fatto che tu puoi ritornare in qualsiasi momento, puoi mandare tuo figlio a tornare in qualsiasi momento. Ti prego, aiutaci a pensare a questo e a voler crescere velocemente, dare il Vangelo velocemente alle persone intorno a noi. Nel nome di Gesù.